Personal Best, corse e ricorse di Silvio Lorenzi.
Ben ritrovati, terzo appuntamento con il nostro viaggio attraverso le gare su strada e non solo, gare più antiche e famose d'Italia. Nelle scorse settimane abbiamo scoperto la Stramilano, la gara podistica più partecipata d'Italia nel suo complesso anche storico, e abbiamo viaggiato idealmente tra le strade siciliane del giro podistico di Castelbuono, la gara più antica d'Europa, puntate tra l'altro che potete ritrovare in podcast sul sito di radio24.it. Oggi la nostra attenzione si sposta tra Toscana ed Emilia-Romagna, in quei 100 km che collegano Firenze a Faenza, che nell'ultimo fine settimana di maggio si trasformano nell'ultramaratona per antonomasia, la 100 km del Passatore. Nata nel 1973 con modalità, possiamo dire, ludiche, con quell'idea di unire la terra del Sangiovese alla terra del Chianti, la gara si snoda per 100 km appunto sull'Appennino tosco-romagnolo, su un percorso caratterizzato da notevoli dislivelli, raggiungendo il famoso punto più alto, i 913 metri del passo della Colla di Casaglia. Un percorso che ha saputo accrescere negli anni la propria notorietà a livello addirittura mondiale, e anche il successo di pubblico, per lo più amatori, che anno dopo anno, sempre più numerosi, hanno voglia di mettersi in gioco in quei 100 km ricchi di storia, di storie e di personaggi. Ma andiamo alla scoperta di questa gara su strada, partendo dalle parole del direttore del mensile Correre, Daniele Menarini.
Qui dove siamo è un po' più complicato, perché siamo a Firenze quando partiamo e a Faenza quando arriviamo nella 100 km del Passatore. Dicono gli appassionati la ultramaratona più famosa del mondo, ed è probabile che sia così, perché vengono da ogni parte. È tante cose, all'inizio sembrò quasi una follia, tant'è vero che in quell'inizio degli anni 70 il primo manifesto della 100 km parlava di manifestazione escursionistica, come se si potesse solo andare a piedi. Forse avevano paura a usare la parola corsa, non c'era ancora la basaglia, per cui si rischiava anche di essere TSO, trattamento sanitario obbligatorio. È diventata una corsa con una grande storia di atleti, ma è diventato anche un mito per tantissimi appassionati. Quando si va sul traguardo di Piazza del Popolo e si lasciano scorrere le 20 ore di tempo massimo, mano a mano che passano le ore, soprattutto quelle della notte e della mattina dopo, vedi arrivare persone che probabilmente nel corso di quella notte passata in compagnia di se stessi hanno riscoperto delle cose che non conoscevano. Mi permetto di dire che diventa quasi una sorta di versione ridotta del Cammino di Santiago, perché per molte persone è un viaggio interiore più che una corsa. Davanti si sono viste delle cose meravigliose, a partire dall'epoca del nostro Giorgio Calcaterra, ma ancora prima di tantissimi azzurri. L'apripista fu Vito Melito, che è scomparso l'anno scorso e che vinse 4 edizioni. Di aneddoti inevitabilmente ce ne sono tantissimi. Quello più in grado di raccontarli, che è la memoria storica, è il grande Pietro Crementi, in arte Pirì, che della terna di organizzatori è l'unico che ancora può fare da testimone dall'alto dei suoi 89 anni molto ben portati. Quello che ricordo io in particolare fu l'edizione del 1991, quando al Passatore venne assegnato la Coppa del Mondo, e fu l'anno in cui gli appassionati scoprirono la stella di Valmir Núñez, il brasiliano che fece di tutto per non vincere, perché sbagliò l'arrivo. Era stato prenotato un albergo a Faenza, lui andò a cercarlo a Firenze, per cui nessuno aveva più notizie di lui. Ci fu anche un incidente involontario, cadde da un marciapiede, batté la testa, venne portato al pronto soccorso, passò lì la notte, e quando nessuno se l'aspettava, anche in questo caso, si presentò al via. Non veniva accreditato di grande fortuna, proprio perché aveva dimostrato di non essere molto presente a se stesso. Invece, nonostante fossero presenti i grandi campioni dell'epoca, soprattutto i francesi Bellot e Villemenot, che in altre occasioni fecero la differenza, dalla discesa della colla verso Marradi lui fece la differenza ed arrivò a Faenza con un suo marchio di fabbrica. Tagliò il traguardo saltando, come se ci fosse la possibilità dopo 100 km di staccarsi ancora da terra. Lo rifece l'anno dopo, quando la persona che aveva capito come funzionava non lasciò spazio a nessuno e fece un incredibile bis. Lo abbiamo rivisto qualche anno fa, da appassionato, tornare sul percorso che poi gli aprì la strada verso la fortuna. Diventò un professionista, vinse la 100 di Washington, che era in quel periodo la la 100 km più remunerata ed ebbe una piccola fortuna meritata perché è stato uno dei grandissimi atleti.
E allora, come avete sentito dalle parole di Daniele Menarini, anche il passatore ricco di storie e di personaggi, e proprio con un personaggio simbolo di questa gara prosegue il nostro racconto. Giorgio Calcaterra, che con le sue 12 vittorie consecutive copre gran parte dell'albo d'oro di questa ultramaratona.
Il passatore è un bel viaggetto, perché non solo insomma si fanno 100 km, ma si ha l'idea di attraversare un po' l'Italia, no? Si parte dalla Toscana e si arriva in Emilia Romagna, quindi si ha questa idea di attraversarla. Oltretutto il percorso non è dei più facili, perché si arriva a 930 metri del passo della Colla, e quindi anche a livello altimetrico diciamo che ti dà soddisfazione una volta fatta. Non ultima, partendo di pomeriggio, è una gara che per molti si svolge di notte, e questo lo rende tutto ancora più affascinante, perché l'Appennino di notte insomma è raccontato in una certa maniera. Io non ho avuto mai l'occasione di correrla in piena notte, perché per fortuna mia, io dico per fortuna, sono sempre arrivato diciamo prima della notte, perché si parte alle 3 del pomeriggio, il mio tempo peggiore è stato 7 ore e 36, qualcosa del genere, quindi la volta che sono arrivato dopo sono arrivato alle 10 e mezza, quindi non direi notte.
Il passatore, possiamo dire che c'è un prima e un dopo il passo della Colla, sono due gare diverse.
Sì. Anche diciamo c'è anche un traguardo volante, c'è chi poi decide di fermarsi al passo della Colla, però sì, il primo obiettivo è arrivare là in cima, che da un lato direi che è la parte più dura, perché comunque fa caldo, ci sono altre salite prima di quella del passo della Colla, cioè quella di Fiesole, quindi mi verrebbe da dire che è la parte più dura. Però è anche vero che la seconda parte, che è prevalentemente in discesa, ma che ha comunque variazioni altimetriche, perché si scende e si sale attraverso delle colline, anche se il dislivello degli ultimi chilometri è sicuramente negativo, però quella parte lì ha la stanchezza dei primi chilometri, quindi è vero che parte in discesa, però è vero che hai qua tanti chilometri alle spalle, quindi diciamo per me la parte più dura è la seconda, con tutto che è tra virgolette in discesa.
E cos'è per te il passatore?
Ma il passatore per me è un bel viaggio. Io ho cominciato a fare la mia prima 100 km convinto che la 100 km fosse solo un viaggio, nel senso che per me era quasi una non gara. Pensavo, dico, bisognerà camminare, eccetera. In realtà, se si è ben allenati, si corre dall'inizio alla fine, è una gara a tutti gli effetti. Io una volta che ci ho messo meno, ci ho messo 6 ore e 25 minuti, quindi sono arrivato, diciamo, che era quasi giorno. E a parte quello, la mia media è stata 3,51 al chilometro, quindi si dà la sensazione di corsa, non di cammino. E per chi riesce come me a farla in quei tempi, non direi che è un viaggio, ma direi che è una maratona un po' più lunga. Però in realtà il viaggio c'è, perché comunque c'hai, e quando poi te lo vedi sulla cartina hai praticamente attraversato anche per in largo, non in lungo, come dicevo prima, l'Italia. Non dico che sei arrivato da un mare all'altro, però insomma hai fatto un bel tragitto, quindi sicuramente è questo, ma è anche una festa, perché vedo come la gente accoglie le persone al traguardo, vedo come è attesa, vedo come se ne parla, vedo la partenza con magari 3.000 persone a Firenze, e quindi è anche un grande evento, e quindi è un viaggio, un grande evento, ma anche una gara agonistica da fare, insomma, per chi vuole farla in una certa maniera, tirando dal primo all'ultimo metro, perché 3,51 di media vuol dire che non ti rilassi mai e che sei sempre concentrato a correre bene.
E tu l'hai vinto 12 volte, e qual è il trucco per vincere 12 volte il passatore?
Ma secondo me ci vuole tanta passione, e se dovessi dire quello che mi ha permesso di vincere tutte queste volte, direi l'accontentarmi, che qualcuno potrebbe dire ma che vuol dire, cioè se ti contenti. Io in molti casi magari avevo delle crisi, non ero tra i primi, mi sarei dovuto magari secondo alcuni fermare, però io continuavo, perché per me l'importante era arrivare al traguardo, non arrivare primi. Quindi questa teoria perché l'importante era arrivare comunque a prescindere, l'importante era dare il massimo, mi ha permesso di ripresentarmi alla partenza gli anni successivi, perché molto sembra una battuta, ma io dopo 4-5 anni che andavo lì la gente mi incontrava e mi diceva: non ci andare più, esci da vincitore. Come che non presentarti vuol dire uscire da vincitore? Io però ogni volta non è che andavo lì per vincere, andavo lì perché mi piaceva la gara, perché mi piaceva esserci, e questo forse è stato il segreto, cioè non aspettarti niente, dare il massimo, farlo con passione e tutto qua.
E allora chiudiamo questa prima parte con la voce, la testimonianza anche storica di uno dei protagonisti di questa ultramaratona, Pietro Clementi, che per tutti gli amici del Passatore è semplicemente Piri, che con i suoi 89 anni è da sempre il direttore nonché l'anima di questa gara.
I primi anni era anche una cosa un po', bisogna dirla, divertente, perché la gente credeva che fosse una cosa da ridere. Andava, i primi anni siamo partiti alla notte, poi siamo partiti, giocavano al bar, giocavano, prendevano la macchina e dice: adesso andiamo a fare 100 chilometri. Dopo col tempo hanno cominciato a prepararsi, poi i primi tempi per quanta gente è rimasta per strada, che si ritiravano, rimanevano, e poi non c'era l'attrezzatura, le scarpe non c'erano scarpe di con la plastica, piedi inseguinata. Ai primi anni era, diciamo così, una cosa. Dopo è diventata una cosa molto efficace, molto bella. Poi l'organizzazione è sempre migliorata, perché i posti di ristoro non ne parliamo. Abbiamo 23 posti di ristoro in 100 chilometri, che non manca niente, diciamo così, dal tè, le uova, c'è tutto. Ecco, uno, lui, la cosa bella è che io che ci sono dal primo anno ho notato che dentro le 100 chilometri si sono create amicizie nazionali ed internazionali, gente che hanno fatto la corsa insieme, che veniva dalla Sicilia, gente dalla Sardegna, si sono conosciuti e adesso hanno mantenuto un rapporto d'amicizia che si danno sempre gli appuntamenti. La nostra gara è questa, ne fanno delle altre, delle 100, delle 40, ma cosa succede? Che girano o in un circuito, mettono 2-3 posti di ristoro, tutto. Noi da Firenze fino a Faenza non ci sono 100 metri che non ci sia il pubblico. Sulla colla già non ne parliamo, sul passo della colla dell'Appennino è difficile passare, e poi in tutte le cittadine e in tutti i paesi che arrivano a Faenza, fra Marradi, Brasighella, Fognano, tutti quei paesi lì, sempre pieno di pubblico, e arrivano in piazza Faenza, che la piazza è piena, 3 chilometri prima sempre pubblico, allora vengono incoraggiati. E poi c'è dei ragazzini che hanno fatto davanti a casa loro anche il loro ristoro, capito? È una festa tutta particolare, come fosse tutta una famiglia da Firenze fino a Faenza, ecco.
E la voce, la testimonianza simpatica di Pietro Clementi chiude la prima parte di questo racconto dedicato alla 100 km del Passatore, l'ultramaratona detta di molti più bella del mondo. Noi ora facciamo una breve pausa e torniamo con una seconda parte tutta al femminile.
Personal Best, corse e ricorse.
Rieccoci, seconda parte del nostro racconto della 100 km del passatore attraverso le voci e i ricordi dei protagonisti. E continuiamo ripercorrendo l'albo d'oro femminile degli ultimi anni, dal quale spiccano i nomi delle italiane Monica Casiraghi, Paola Sanna e Monica Carlin, e della croata Nicolina Sustic, vincitrice delle ultime 5 edizioni, nonché detentrice del record della corsa di 7 ore 31 minuti e 5 secondi, fatto registrare nell'ultima edizione della gara, quella del 2019. E riprendiamo il nostro racconto proprio con lei.
Il passatore devo dire che è la mia gara preferita. Non lo so, mi collegano tante emozioni con quella gara e dicono che è la più bella ultramaratona del mondo. Io posso solo confermare questa cosa. Mi piace tutta l'atmosfera, la positività che trovo lì e poi la distanza di 100 km è la mia distanza preferita. Sempre corro meglio la prima parte della gara, fino al passo della colla, e poi lo so che lì mi aspetta tanta gente, c'è sempre anche lì in cima un'atmosfera stupenda e tanti tifosi.
Come si affronta una gara così lunga?
Tanti mi chiedono questa cosa e davvero non lo so. Io sempre dico che forse ho anche la resistenza naturale per le distanze lunghe, perché non mi alleno mai per ultramaratona, non faccio mai tanti chilometri come probabilmente fanno tutti gli altri ultramaratonetti, ma io comincio a correre e corro con la gioia nel cuore. Poi sempre dico, io corro e come andrà, non posso fare nulla. Sicuro che arrivano i momenti anche della crisi, ma devi continuare a correre, quegli momenti della crisi passano dopo, sempre passano. Anche ai miei amici dicevo sempre che è una gara troppo bella, che devono venire a correrla, ma non è forse per tutti così, perché per alcuni che corrono forse un po' più lento, i ritmi più lenti, non è proprio facile fare quelli 100 km e dovete correre con il cuore e con la gioia, poi non importa il risultato, perché tutti che finiscono il passatore sono già i vincitori.
E altra grande interprete di questa gara è stata l'ultramaratoneta Monica Casiraghi, campionessa mondiale europea della 100 km e protagonista delle lunghe distanze, che nel 2001, 2003 e 2004 ha tagliato per prima il traguardo di Faenza.
Secondo me la 100 km più bella in assoluto, l'ho corsa solo 3 volte perché in quegli anni che correvo forte la mia priorità erano i campionati mondiali ed europei, però neanche farla apposta, l'ultima volta che ho corso e vinto il passatore era il campionato europeo nel 2005. Secondo me è una gara forse anche la più facile, perché col fatto che si parte da un punto e si arriva da un altro, psicologicamente io lo trovo più facile, poi muscolare. Io amo i percorsi di salita e tutte le volte che l'ho vissuta come una piccola tappa del Giro d'Italia, perché talmente la gente era siepata da parte a fare il tifo, così veramente una cosa da venire la pelle d'oca. Ho dei bellissimi ricordi, forse anche perché sinceramente stavo bene, l'ho vinta serenamente, non avevo in quel momento grandi rivali, e veramente una gara che secondo me è la 100 km più bella in assoluto.
Che percorso è il passatore?
Non bisogna pensare che alla colla è finita, perché io la trovavo difficoltosa, perché se partiva a Firenze, a parte il caldo così, già arrivare a Fiesole era già bello impegnativo, 30 gradi così, si sale la colla, poi si scende e quando si è sotto la discesa non è che si è arrivati, sono ancora quei 30 km che ti portano all'arrivo, e un percorso impegnativo. Per una persona, un atleta come me, che è abituata a correre qua in Brianza su e giù, tra virgolette una passeggiata.
Tu l'hai vinta 3 volte, che anni erano quelli per il passatore, insomma, come era vissuto?
Per me erano le prime corse, non ricordo se era forse comunque l'ultima volta nel 2005, nel 2004 che era il campionato europeo, dal 2000 al 2004. Forse sì, non erano ancora gli anni dove Sì, era forse i primi anni che iniziava a vincerla un'italiana, perché ero in quegli anni lì c'erano queste russe che la facevano da padrone.
E poi sono arrivate invece le croate?
E dopo sono arrivate le croate, no, c'è stato forse degli anni che c'è stata la Carlin,
sì,
e anche la Sanna, se non ricordo bene, perché mi sembra che la Monica Carlin per diversi anni ha tenuto anche il record.
Sì, che ne aveva fatte 4 praticamente. Sì,
e io ti dico, sono sincera, fino a che c'è stato il campionato europeo, la gara dicevano allora che era anche più di 100-105 km, sai che era un po' misurata a spanne. Sì, una volta erano così le gare, non è come adesso. Che...
E cosa ti piace del passatore? Cosa ti piaceva del passatore?
Mi piaceva veramente l'atmosfera, il calore, il colore del... Non so, era una gara che sentivo dentro, la gara di casa, la gara che quegli anni lì l'ho vissuta veramente con questa leggerezza.
E il racconto con Monica Casiraghi si è fatto quasi epico. Dopo di lei sull'Albo d'Oro compare invece il nome dell'ultramaratoneta Paola Sanna con le vittorie del 2005 e 2007.
Passatore per me sicuramente rappresenta un po' simbolica, rappresenta un po' il rapporto che ho con mio papà, nel senso che io ho iniziato a correre grazie a lui, vedendolo sempre andare ad allenarsi, a correre, e lui ho iniziato poi a correre anch'io, ma così per divertimento, e una volta mi ha detto scherzando, dai, facciamo il passatore insieme, ma proprio prendendolo come divertimento. Da lì mi sono innamorata e poi è nata tutta la storia, la mia storia agonistica, ecco.
Che gara è il passatore, appunto?
È un po' la metafora della vita, cioè hai momenti in cui sei pieno di energie, spritti entusiasmo da tutte le parti, momenti in cui c'hai la crisi e devi essere bravo a superarla. Fino alla Colla è una gara che potresti comunque trovare anche da altre parti, diciamola così. Mentre dopo c'è proprio una festa, cioè viene il buio, viene la notte, in ogni angolo di strada trovi gente che è fuori a mangiare, che fa il tifo, e fino alla fine è così, cioè è proprio bella. Quello è proprio l'animo bello del passatore.
Quindi il pubblico non vive passivamente la gara, insomma, è proprio parte attiva.
No, è proprio parte attiva, assolutamente, sì. Le due vittorie per me proprio sono state il picco della felicità, ecco, perché per me il passatore è il top, proprio solo anche solo per questo rapporto con mio papà, quindi lui chiamava questa gara, per me regalargli la vittoria è stata una cosa indescrivibile.
E quindi hai due cappelli?
Ho due cappelli, sì.
E quel cappello è un po' il simbolo di questa gara, il cappello del Passator Cortese, un brigante attivo nell'Ottocento che la rievocazione orale ha edulcorato in un Robin Hood romagnolo. E appunto quel cappello è il premio che ogni anno viene assegnato al vincitore della gara. E la collezionista di titoli italiani e internazionali di ultramaratona Monica Carlin ne ha indossati ben 4 nel 2006, 2008, 2011 e 2012.
Del passatore mi piace, possiamo dire, tutto: il percorso, il clima, anche l'organizzazione in sé, perché pur essendo una delle gare più importanti nel mondo, diciamo, perché sono andata in vari posti del mondo a gareggiare quando facevamo i mondiali, è un'organizzazione, si può dire, familiare, nel senso che all'inizio c'è il giorno prima, c'è il passaparti, poi ci si ritrova tutti in piazza, chi vuole può mangiare qualcosa, quindi anche questo è un qualcosa che restituisce calore e fa diventare la manifestazione come un qualcosa di vicino ai concorrenti, non come una cosa esterna ai concorrenti, una gara da vivere dal primo all'ultimo attimo e anche prima e dopo.
Tu sei una protagonista di questa gara perché insomma l'hai vinta 4 volte.
Sì, l'ho corso 4 volte e l'ho vinta 4 volte. la prima volta nel 2006, quando ero ancora un pochino, diciamo, inesperta, perché era la seconda 100 km che correvo. Avevo vinto la Trapani-Palermo il primo di aprile, pochi mesi, due mesi prima in sostanza, e però non ero ancora esperta sulla distanza come la 100 km e soprattutto non conoscevo il percorso del Passatore, perché il Passatore, oltre ad essere una gara molto impegnativa da affrontare per il chilometraggio, è impegnativa da affrontare anche per, diciamo, il percorso, quindi il dislivello che presenta, e anche l'orario di partenza e l'orario di arrivo, perché si parte alle 3 di pomeriggio del sabato e quindi si arriva la sera, per i primi insomma sto parlando, poi la notte oppure la mattina per altri concorrenti, e quindi anche le differenze climatiche, anche sul passo della colla insomma spesso si arriva e si sente un venticello anche frizzantino, cambia proprio il clima, e quindi anche dal punto di vista climatico la gara è impegnativa da affrontare. Infatti spesso ci sono dei concorrenti che proprio sul passo della colla indossano un qualcosa in più, perché alla fine di maggio da Firenze, dove si parte, città risaputamente molto calda, si superano spessissimo i 30 gradi.
Qual è stata la gara più combattuta delle quattro che hai corso?
Ma io devo dire la verità, sia nei mondiali che nel Passatore, io ho sempre corso per conto mio, sono sempre stata in testa, ho finito in testa, ma se anche mi avesse per caso superato qualcuna in una gara dei 100 km, ma soprattutto nel Passatore, non avrei pensato all'avversario, ma avrei pensato a me stessa, a correre nel miglior modo possibile, ascoltando le sensazioni del corpo, a diciamo, verificare se mi avvicinavo ad un momento di difficoltà e quindi pensare al modo giusto per affrontare il momento di crisi, per cui non sono mai state gare combattute, devo essere sincera. Anche la prima a cui ho partecipato non sapevo cosa mi aspettasse, mi avevano un po' descritto il percorso e con la macchina l'avevo lo stesso giorno, l'avevo percorso in senso contrario, cioè partendo da Faenza arrivando a Firenze. Però ripeto, è una gara da affrontare pensando solo a correre per se stesso e non pensando agli avversari, ai ritmi degli avversari. Non è il modo giusto per correre, a mio avviso.
Un grande personaggio del Passatore, Giorgio Calcaterra, con le sue 12 vittorie, ineguagliabile.
Certo, assolutamente sì, io penso che non ci sarà nessun altro in grado di uguagliarlo. Nel 2006, la prima volta che ho vinto, abbiamo vinto insieme, era la prima volta anche per lui. Poi lui è stato un affezionato, si è sempre presentato in assi di partenza, è sempre vincitore per 12 volte consecutive. Io per infortuni vari, per la mia attività professionale, perché sono avvocato e l'ho sempre svolta a tempo pieno anche negli anni migliori della mia carriera, perché pur allenandomi 150, 160 km a settimana, anche 180, ho sempre lavorato tutti i giorni, anche in weekend quando non gareggiavo, per cui diciamo che l'aspetto negativo della mia carriera podistica è che comunque ho affrontato anche vari infortuni, perché non ho mai affrontato i periodi di recupero nel modo in cui si sarebbe dovuto fare, perché c'era il lavoro che per me veniva al primo posto. La corsa è sempre stato, diciamo, un hobby, chiamiamolo così, un hobby che mi ha portato via, che mi ha rubato piacevolmente tanto tempo, ma è sempre venuta in secondo piano. Poi mi ha regalato tantissime soddisfazioni, però non ho mai messo lo sport al primo posto, mettendo in secondo piano il resto.
E dopo le parole di Monica Carlin chiudiamo con un consiglio di Giorgio Calcaterra, che con l'esperienza delle sue 12 vittorie consecutive ci guida al giusto approccio con questa gara.
È quello di quello che dicevo, che poi è servito anche a me, di non pretendere di fare un determinato tempo, una determinata posizione, di ascoltarsi, quindi capire quando si ha bisogno di bere, quando si ha bisogno di mangiare, ovviamente allenarsi bene e ascoltare il proprio fisico. Quindi se si ha la forza si corre un po' di più, se non si ha la forza non ci si arrende, si rallenta e si aspetta che magari la forza ritorna. E quindi molta testa non intendo che bisogna superare la fatica attraverso la testa, no, bisogna con la testa gestire lo sforzo in modo da arrivare felici e contenti al traguardo.
E si chiude così il nostro racconto di questa gara, la 100 km del Passatore, un lungo viaggio, come avete ascoltato, da Firenze a Faenza, l'ultramaratona italiana per antonomasia, ricca di storia, di storie e di personaggi. Gara anche questa che speriamo possa tornare con una ricchissima edizione 2021. Noi per oggi ci fermiamo qui, ma torneremo prontamente domenica prossima, sempre alle 6.30 e alle 15.30, per raccontare storie di gare e di personaggi che animeranno le prossime domeniche, appunto con il racconto della Cinque Mulini, grande classica del cross internazionale, e del Gir di Mont, bellissimo palcoscenico che ha acceso negli anni entusiasmanti sfide nella corsa in montagna. Buona domenica a tutti.
Personal Best, corse e ricorse. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.